Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi, santi da Via Maestra per il Paradiso. Ben oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di Santa Giovanna di Valois. Prima però di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, il padre di Santa Giovanna di Valois fu il re Luigi XI, un uomo freddo, astuto, maestro nell'intrigo, senza scrupoli, all'occasione crudele, religioso a modo suo, severo con tutti, avaro con sé e con gli altri, preoccupato unicamente dei suoi affari politici, ai quali subordinava affetti, famiglia, lealtà, religione. La madre della santa fu Carlotta di Savoia, data in sposa al delfino di Francia, di allora 27 anni, rimasto vedovo dopo la morte della precedente moglie Margherita di Scozia, dalla quale non ebbe figli. Carlotta aveva allora 9 anni di età. Fu lasciata per parecchi anni alla corte paterna di Savoia, fintanto che Luigi la fece venire presso di sé nel Brabante, preoccupato unicamente di non avere eredi, ma non usò mai verso di lei quella tenerezza a cui le davano diritto la sua giovanissima età e la sua condizione di sposa. Carlotta mise al mondo il primo figlio, Gioacchino, nel 1459, che visse appena 4 mesi. L'anno seguente gli nacque la figlia Luisa, che morì anch'essa ancora infante, e nel 1461 nacque Anna, la quale sopravvisse e svolse poi una parte importante nella vita della Francia, come vedremo. Tuttavia i sentimenti di Luigi nei riguardi della sua ottima sposa non mutarono mai nel corso degli anni, la trattò sempre con avarizia, lesinandogli il denaro, non permettendole di condurre un tenore di vita quale si addiceva a una principessa. La relegò sempre in qualche castello, dove aveva il permesso di parlare soltanto con 2 o 3 domestici. Non poteva uscire senza il suo consenso. Lui poi se ne stava quasi sempre lontano da lei. E la pia sovrana divenne sempre più malinconica, timida, fino a contrarre difficoltà nel parlare, ma non osò mai recalcitrare contro il marito, mai si lagnò con alcuno, attingendo dalla propria fede in Dio e dal proprio spirito elevato quella forza, quella costanza e quella rassegnazione che stupiscono ancor oggi quanti leggono le cronache e le storie dell'epoca. Succeduto al padre nel trono di Francia, Luigi XI non trattò meglio la sua sposa regina, dalla quale nel 1464 nacque la terza figlia, la nostra santa Giovanna. Il re, indispettito dal non aver avuto un maschio che gli potesse succedere al trono, trascurò ancora di più l'infelice sposa, relegandola nel massiccio castello prigione di Amboise. Le feste preparate per il lieto evento furono annullate e la stizza, non la gioia, accolse la nascita della povera bimba regale, oggetto di delusione alle contrariate brame paterne di un erede. Anche il battesimo venne celebrato senza alcuna solennità. Luigi XI, ormai sempre più preoccupato dell'avvenire, ebbe un'idea politica in merito alla piccola creatura appena nata. Se per disgrazia la sorte non gli accordava un successore diretto, un figlio, l'erede più immediato sarebbe stato il piccolo Luigi, primogenito del duca Carlo d'Orléans, discendente del re Carlo V. Luigi XI per questo volle accordarsi senza tardare col duca Carlo perché la neonata figlia fosse data in sposa al principe Luigi, che allora aveva 2 anni. D'altra parte, matrimoni combinati così precocemente non erano nelle case regnanti cose straordinarie, non stupivano nessuno. La madre Carlotta intanto trovava la sua gioia nell'allevare il nuovo frutto concessole dal cielo. unica consolazione, possiamo dire, che la pia donna aveva. Passati 5 anni, però, un ordine perentorio del re le intimò di affidare la bimba alla baronessa di Ligniers, Anna di Coulan. Gli ordini di un simile marito non si discutevano. Col cuore straziato, con gli occhi in lacrime, la povera regina si dovette staccare dalla sua piccina, non meno di lei sconsolata e piangente, per darla nelle mani della gentildonna a cui il re voleva fosse affidata l'educazione della propria figlia. Fortunatamente questa donna, Anna di Coulan, era una castellana buona, dal buon carattere, dalla viva intelligenza, e fu capace di educare Giovanna e di prepararla anche nella sua ascesi mistica. Da lei Giovanna avrà la prima scuola, anche di fede. Da lei conobbe chi era Dio, cosa fosse il cielo, quale valore avesse la vita eterna, imparò le virtù che fanno grandi le anime e seppe aborrire i vizi. Da lei Giovanna apprese le preghiere, l'amore verso Dio, l'amore anche verso la Vergine Maria, la più dolce, la più cara, la più amorosa, la più misericordiosa delle madri. Naturalmente in quel tempo la Francia era scossa da vari eventi bellici e mentre la regina Carlotta soffre, piange e prega nel silenzio del solitario castello di Amboise, il re Luigi corre da un capo all'altro dei suoi domini, tesse le sue trame, servendosi di inganni, di tradimenti, non ha neanche orrore di spergiurare pur di raggiungere, a danno dei troppo potenti feudatari, quella meta che tanto agogna, cioè l'unità del paese sotto il suo governo. Anche nel castello dove Giovanna si prepara alla missione affidata le giungono gli echi di rivolte, di tradimenti, di guerre, di stragi, e lei impara a innalzare al cielo la propria preghiera per chiedere a Dio la pace, quella pace che gli uomini ignorano e che Dio solo può donare. Il luogo da lei prediletto è la cappella del castello, dove vi rimane tanto a lungo che, per non pregiudicare la sua delicata complessione fisica, il castellano decide di farvi costruire un ampio camino dove vi arde sempre il fuoco. Il 30 giugno 1470 nasceva ad Amboise il tanto sospirato erede a cui fu posto il nome di Carlo, e che la storia conoscerà come Carlo VIII. Luigi XI, ormai felice di avere il delfino, il principe erede, dimenticò ancor più la sua figlia confinata nel castello di Ligniers. Niente doni o dolciumi in occasione delle feste per la piccola Giovanna, alla quale neanche si provvedeva, incredibile a dirsi, di abiti degni alla sua condizione sociale. Tanto che lei, figlia del re, portava vesti rammendate, con le maniche sdrucite ai gomiti. Ben a ragione i biografi la chiamano la Cenerentola regale, la quale cresceva in età e in grazia, ma non in prestanza fisica. Il suo volto, spiritualizzato dal continuo contatto con Dio, dalla continua preghiera, rivestiva una maestà e una serenità che le davano anche una certa espressione di bellezza. Ma il resto del corpo accusava col crescere una sempre più evidente disarmonia di linee. Le spalle apparivano disuguali, la spina dorsale si incurvava in una gibbosità accentuata, anche se non troppo appariscente, e per colmo un difetto nelle anche faceva sì che una gamba posasse a terra più in basso dell'altra, procurando una claudicazione non certo piacevole a vedersi. Il corpo di Giovanna era piccolo, fragile, meschino e senza neppure l'ausilio di bei vestiti preziosi che ne occultassero o correggessero i penosi difetti. Mia cara baronessa, le diceva spesso, conducetemi a pregare la regina del cielo nel posto che sapete. No, Giovanna, diceva la baronessa, non bisogna andare in cappella, voi pregate con troppa applicazione e ciò vi fa male. Ah, ve lo assicuro, rispondeva la principessa, mi fa bene invece perché non sono mai tanto contenta se non quando mi trovo con la madre di Dio. Vi dimenticate forse che il re vi ha proibito di essere tanto devota? Ribatteva allora la baronessa. Il re è troppo giusto per avermelo potuto proibire sul serio, e anche se così volesse, non credo che lo possa, perché Dio è un padrone maggiore di lui. In effetti, Luigi XI aveva proibito alla figlia di condurre la vita devota che gli avevano riferito, conduceva. Aveva impartito severe istruzioni in merito alla baronessa di Linier, ma la pia gentildonna, dal cuore davvero materno, ma anche dal cuore davvero di fede, era dello stesso parere di Giovanna, cioè che bisognava obbedire prima a Dio che agli uomini. Un giorno, durante la messa, Giovanna, ancor piccolina, se ne stava tutta assorta in preghiera, mentre chiedeva alla Madonna, in uno slancio d'amore filiale, che cosa potesse fare per maggiormente onorarla e servirla. Quindi vediamo come in lei cresceva davvero questo grande amore per la Madonna, fare grandi cose per lei. E in quel momento aveva sentito una voce misteriosa, chiara, risuonarle nell'interno del cuore, dirle: Giovanna, mia cara figlia, prima di morire tu fonderai una congregazione religiosa in mio onore, il che sarà il maggior piacere che si possa fare a mio figlio e a me. Giovanna sbigottì a quelle parole, che allora gli apparivano così incomprensibili, così irrealizzabili. La sua volontà non le apparteneva. Come avrebbe potuto attuare il desiderio della madre di Dio? Intanto, la piccola nascondeva nel cuore questa voce misteriosa, come si racchiude un gioiello prezioso in uno scrigno, affidandosi alla volontà divina che le avrebbe manifestato tempo debito cosa fare, come fare. Verso i 12 anni fu condotta finalmente a vedere suo padre nel castello reale di Plessis vicino a Tours. Umile e tremante venne introdotta alla sua presenza. Era la prima volta che lo incontrava. Non sapeva se doveva correre nelle sue braccia come una figlia affettuosa o gettarsi sui piedi come una suddita devota. Ma non poté fare né l'una né l'altra cosa perché una frase più tagliente di un pugnale la colpì. Non la credevo così brutta, disse il re appena se la vide davanti, mentre con le labbra manifestava il suo classico riso sarcastico. Uno sguardo gelido, ciniche parole, un sorriso di disprezzo. Così fu accolta dal padre Luigi XI. Poi venne subito tolta dalla sua presenza, umiliata, addolorata, già abbeverata alle piaghe divine verso le quali l'aveva spinta la voce misteriosa. Intanto, stabilito ma non ancora celebrato il matrimonio della primogenita Anna col duca di Borbone, Luigi XI decideva parimenti l'unione della sua seconda figlia Giovanna col duca di Orléans. Invitò pertanto alla corte la duchessa vedova Maria di Clévius. Le fu prodigo di gentilezze, di favori, le lasciò intravedere l'onorifica eventualità di un matrimonio tra una delle principesse reali e suo figlio. E il re fu tanto scaltro che la duchessa credeva si trattava della primogenita Anna, bella e ricca di doti, giacché l'accordo col duca di Borbone non era ancora stato reso noto. Ritornata però nella sua residenza, la duchessa ebbe la notizia precisa che invece si trattava di Giovanna, la cui reputazione di bruttezza era ampiamente nota. L'altera duchessa si irritò, pianse, strepitò, ma impotente. I messi reali vennero ad avvisarla che se non accettava quelle nozze, il re avrebbe fatto decapitare tutte le persone principali della corte ducale, le avrebbe preso il figlio, l'avrebbe privata della dote e stabilito altre misure coercitive alla sua libertà. E Luigi XI non era un uomo da non mantenere certe promesse fatte. Con livore nel cuore, la duchessa fu costretta a condiscendere, notificando il proprio gradimento alle nozze. Il giovanissimo duca d'Orleana, a cui Giovanna veniva data in sposa, aveva ereditato dal padre grazia, sua vita di maniere, temperamento artistico, carattere gioviale e brillante, e la natura le aveva anche accordato un bel sembiante, e già era proclive ai piaceri mondani. Era, possiamo dire, l'esatto contrario di Giovanna, che non aveva mai veduto, ma le cui descrizioni lo atterrivano. A quanti tentavano di rallegrarsi con lui per il suo matrimonio con la figlia del re, rispondeva malincuore che ciò avveniva contro la sua volontà. Da parte sua, la povera Giovanna ignorava completamente quanto si stava preparando per lei. Passava le sue giornate tra la lettura e la preghiera. D'altra parte, il matrimonio fu ratificato il 29 ottobre 1473, quando Giovanna aveva solo 9 anni e il duca Luigi 11, e questa ratifica costituiva già il vero e proprio matrimonio civile, in attesa di quello religioso che era rimandato a motivo della troppa giovane età dei due principi. Inoltre, nel frattempo era necessario ottenere da Roma una doppia dispensa per gli impedimenti di consanguineità e affinità spirituale, già che il re di Francia Luigi XI e il duca Luigi di Orléans erano entrambi pronipoti di Carlo V e quindi cugini germani. Inoltre, Luigi XI aveva tenuto al battesimo il piccolo Luigi d'Orléans, e quindi si era instaurata anche l'affinità spirituale, e quindi la dispensa a questi due impedimenti era necessaria, ma non era nemmeno così difficile da ottenere. Così, quando il re credette giunta l'ora di parlare di matrimonio a Giovanna, la fece nuovamente comparire alla sua presenza. Senza neanche prepararla a una simile notizia, le disse brutalmente che aveva intenzione di farla sposare con un principe non indegno di lei. La timida fanciulla curvò il capo tutta tremante, preso poi coraggio a due mani, e rivelò al padre che da molto tempo sentiva la chiamata di consacrarsi a Dio. A quelle parole il re alzò la voce infuriato contro di lei, che aveva osato prendere una risoluzione a sua insaputa, e le ingiunse di sposare l'uomo che l'aveva destinato, senza ammettere la minima recriminazione. E Giovanna dovette chinare il capo. Un'altra umiliazione l'attendeva, non meno crudele di quelle inflittele dal padre. Nell'incontro con la duchessa Maria di Clevieux, madre del futuro sposo, la quale volle andare a conoscerla direttamente, quando se la vide davanti, piccola, malfatta, magrolina, provò una scossa da cadere quasi in deliquio, ed esclamava esterrefatta: «O Vergine Santa, è mai possibile che mio figlio abbia una sposa così deforme?» E certamente erano dei pugnali nel cuore della sensibilissima Giovanna. Nel frattempo, il 19 febbraio 1475, Papa Sisto IV concedeva le dispense agli impedimenti di matrimonio. Trascorsi 3 anni dalla stipulazione civile, quando Giovanna contava 12 anni e Luigi 15, si procedette al matrimonio religioso. Il re lasciò gli opportuni ordini, stabilendo il luogo e la data del matrimonio fissata per l'8 settembre, festa della Natività di Maria. Tuttavia non volle prendere parte personalmente alle nozze. Giovanna ebbe la consolazione quel giorno di poter rivedere finalmente sua madre, di incontrare la sorella più grande, Anna. Durante il matrimonio, il vescovo rivolse ai giovani le domande rituali, se intendessero cioè accettarsi reciprocamente quali sposo e sposa. La risposta di Luigi fu una menzogna dettata dalla paura, quella di Giovanni fu invece una risposta veridica, fatta col cuore. Accettava cioè di unirsi a colui al quale il proprio padre l'aveva destinata, in tutta semplicità di spirito. Appena pronunciata la formula del matrimonio, il vescovo lasciò la cappella. Seguì la Santa Messa, nella quale il giovanissimo Luigi non faceva che piangere, mentre Giovanna, come al solito, se ne stava tutta assorta in fervorosa preghiera. Il banchetto nuziale fu un triste banchetto. Il giovane sposo, orfano di padre, si trovò solo, perché la madre se n'era andata a soffocare l'irritazione che le bolliva nel cuore presso la figlia Maria. E durante tutto il banchetto non fece che piangere, non toccò cibo, sprofondato nel suo dolore, leso nel suo orgoglio di uomo e di grande feudatario, considerato un ragazzino senza importanza a cui si dava obbligo di sposare una fanciulla che non piace. Terminata la cerimonia, Giovanna, divenuta ormai duchessa di Orléans, seguì il marito per la cerimonia ufficiale d'ingresso nel castello di Blois, scelto per residenza ufficiale dei duchi di Orléans. Tuttavia, terminata la cerimonia, Giovanna, per ordine di re suo padre, dovette fare immediato ritorno al castello di Ligne, dalla sua governante. D'altra parte, Giovanna era troppo piccola per poter reggere una casa e formare una famiglia. Il sovrano aveva voluto quell'unione per i suoi calcoli politici, ma per quanto crudele non poteva abbandonare la propria figlia alle ire di una suocera dall'animo ulcerato e dal carattere iroso, né affidarlo a un marito che era ancora un ragazzo che non si poteva prendere cura, di Giovanna. Mentre dunque il duca Luigi, tutto fremente di sdegno per aver dovuto sottostare al despotismo del re, si scapricciava tra partite di caccia e banchetti, giostre, tornei, canzoni e danze, passando di castello in castello in compagnie allegre e anche peccaminose, la nostra santa riprendeva la sua esistenza abituale. Da parte sua amava fervidamente, con semplicità innocente, Luigi d'Orleans, anche se a volte Giovanna stupiva nel proprio intimo, al pensiero che Dio sembrava aver cambiato i suoi disegni su di lei. Tu fonderai una religione della Vergine Maria, gli aveva detto la voce. Ora invece sembrava destinata a fondare una famiglia secondo il sangue e la carne. Raggiunta la giusta maturità, Luigi XI fece sentire la propria voce imperiosa al nipote gaudente per imporgli che andasse a convivere con Giovanna come conveniva a marito e moglie legittimi. L'ordine regale, però, doveva farsi sentire più volte all'anno. Il duca di Orléans si affrettava allora a obbedire per non incorrere nella collera del re, ma rimaneva nel castello di Ligny soltanto per una decina o dozzina di giorni al massimo, poi se ne ripartiva. E i cronisti dell'epoca raccontano che anche in quelle visite non mancava di manifestare il suo disamore per Giovanna, tanto che al momento di mettersi a tavola, durante la preghiera, le voltava insolentemente le spalle, umiliandola davanti agli altri, e quando si sedeva a mensa aveva l'accortezza, o meglio la cattiveria, di collocarsi in modo da non vederla, né mai si degnava di volgerle parola alcuna. Malgrado tutte queste umiliazioni che infliggeva Luigi alla sua sposa, Giovanna non cessava di amarlo. Quando seppe che si trovava a Bourges, malato di vaiolo, malattia che allora spaventava tutti quanto la peste, ella accorse al suo capezzale, ansiosa e premurosa. Luigi, quando se la vide davanti, distolse subito il suo sguardo, sorridendo invece alle altre persone del seguito. La santa non se ne risentì, lo curò con amore finché non lo vide completamente ristabilito, poi se ne tornò nel castello di Ligny, riprendendo le sue solite e devote occupazioni, volta sempre al suo Dio. La solitudine, però, si accrebbe ancor più quando la pia governante, che le fu come una seconda madre, la baronessa di Ligny, venne improvvisamente a mancare in seguito a una malattia, e il barone di Ligny passò ad altre nozze, e ciò fu causa di nuovo dolore, dal momento che la seconda moglie non ebbe per Giovanna né amorevolezza né comprensione. Intanto Luigi, riacquistate salute e forze, continuava la sua vita dissipata. Si irritava soltanto al sentir nominare la sua sposa, tanto che le persone della sua cerchia intima, per non tediarlo, evitavano di pronunciare il suo nome alla sua presenza. Luigi XI giungeva intanto alla fine dei suoi giorni. Con lucidità di mente impartì gli ordini per i suoi funerali e, riappacificato con Dio, assistito amorosamente da San Francesco di Paola, divenuta nel frattempo suo consigliere, morì, raccomandandogli i suoi figli. Le sue ultime parole furono un'invocazione alla Madonna, della quale, nonostante le sue pecche, fu sempre devoto, e spirava proprio in giorno di sabato, il 30 di agosto. Alla morte del re, il primo pensiero del duca di Orléans fu quello di sciogliere ogni vincolo che lo legava a Giovanna, cioè ottenere la dichiarazione di nullità del suo matrimonio. Anzi, spedì segretamente a Nantes, alla corte di Bretagna, un suo emissario perché, una volta annullato il matrimonio con Giovanna, potesse sposare la figlia unica ed erede del duca di Bretagna, la principessa Anna, allora di 7 anni. Passava nel frattempo una vita sempre più dissipata, in folle dispensierità, nei piaceri, per nulla curandosi della sua sposa. Cominciò anche a tessere trame col duca di Bretagna per togliere la reggenza ad Anna, sorella della santa, a cui re Luigi XI aveva affidato il regno in luogo del figlio Carlo, che era ancora troppo giovane. Reggente Anna, vista le trame, fece arrestare il duca Luigi per i suoi intrighi, ma il piccolo Carlo VIII, soggiogato dal suo fascino, lo perdonò e finì anche per far indurre la sorella reggente a fare lo stesso. Luigi dapprima si manifestò pentito, ritirandosi nel suo feudo, e per 2 anni non fece parlare di sé, fintanto che il duca di Bretagna, Francesco II, cadde gravemente malato e, temendo la sua morte, si affrettò a riconfermare la propria amicizia per avere la promessa di un futuro matrimonio con la giovane erede Anna di Bretagna. Quindi vediamo come sempre il suo scopo era quello, cioè arrivare all'annullamento, alla dichiarazione di nullità del suo matrimonio con Giovanna e potersi risposare. E così infatti si allontanò sempre più da Giovanna, che poverina pensava nel frattempo di essere conquistata, se così si può dire, almeno un po' il cuore del marito in quei 2 anni in cui era stato un po' più tranquillo, e iniziò a parlare Luigi sempre più apertamente di invalidità, di annullamento del suo matrimonio con Giovanna. Il duca di Bretagna, Francesco II, però guarì e ricominciarono le manovre e le lotte contro la reggenza di Anna. Dinanzi all'atteggiamento sempre più ostile e pericoloso dei feudatari in rivolta, la reggente Anna cominciò energicamente le sue mosse di guerra. Luigi d'Orléans fu costretto nuovamente ad arrendersi, venne rinchiuso in prigione e, col cuore straziato dal dolore, l'infelice Giovanna, nella speranza di poter accomodare le cose, pacificare cioè suo fratello con suo marito, corre, accompagnata da un solo scudiero, al castello di Lusignano, dove era tenuto prigioniero Luigi. Il conte, invece di apprezzare il gesto coraggioso e amorevole della sua sposa, corse ancora per consolarlo e salvarlo, si mostrò freddo, tanto che lo stesso scudiero dovette richiamarlo a essere più cortese nei confronti di chi gli manifestava tanto amore e tanta vicinanza. Giovanna, nell'impossibilità di liberare subito il marito, volle condividere con lui la prigionia, rimanendo per vari giorni reclusa assieme a lui. Perché non gli venisse a mancare nulla, vendette tutti i suoi gioielli, l'argenteria da tavola, dandogli l'intero ricavato. Quindi si portò dal re per scongiurarlo, supplicarlo, dalla reggente Anna, perché perdonassero la follia del marito, assicurando che una volta liberato non avrebbe più osato complottare contro di loro. Ma la reggente Anna questa volta fu inamovibile, anzi, lo fece trasferire in una prigione ancora più angusta e più sorvegliata. E Giovanna, addolorata e piangente, volle rinchiudersi col marito nella nuova prigione costituita da 2 strette stanze con strettissime finestre inferriate, e in quella tetra prigione questa volta il duca Luigi mostrò riconoscenza verso Giovanna, che si ingegnava a rendergli meno dura la prigionia. Gli parlava di Dio, ne calmava gli impeti di furore, lo invitava alla rassegnazione, alla speranza. Per ben 2 anni durò la volontaria reclusione della principessa nella grossa torre di Bourges, 2 anni di continua dedizione allo sposo infedele, che la serviva come un'umile ancella, dimentica dei disprezzi e degli insulti con la quale egli aveva ricambiato il suo amore. Alla fine il re Carlo VIII concesse il perdono al cugino cognato ribelle, ma disse a Giovanna: «Sorella mia, avrete quello che tanto desiderate, ma voglia il cielo che voi non cerchiate la vostra infelicità». Benché Luigi usasse qualche riguardo verso Giovanna per non offendere il re così magnanimo con lui, ormai libero e riprese la vita di piaceri e di bagorti, dimenticò ben presto l'eroica sposa e nuovamente la trascurò. Carlo VIII dovette intervenire più volte. Gli ordinava di recarsi presso la sposa, gli diceva: «Fratello mio, andate a trovare mia sorella». Il duca obbediva, come faceva ai tempi di Luigi XI, ma le sue vite, lo si immagina, erano puramente formali. Carlo VIII, divenuto adulto, imparò sempre più a conoscere la straordinaria virtù della sorella Giovanna e quell'amicizia li giovò grandemente a crescere anche dal punto di vista spirituale. Tuttavia, Carlo VIII, di lì a poco, moriva senza lasciare eredi perché il figlio era morto prima di lui, e fu così che il trono passava di diritto al primo principe di sangue, cioè lo sposo di Giovanni, il duca di Orléans. Luigi XII si fece quindi consacrare e incoronare re secondo il pluricentenario e fastoso rito, ma Giovanna non fu invitata, secondo prassi, in qualità di regina a prendervi parte. Fu lasciata nell'oscurità del castello vicino a Tours e nessuno ardì muovere al nuovo sovrano domande indiscrete o ancor meno intervenire in favore di lei. Ecco, prima di continuare il racconto della vita di Santa Giovanna, di Francia, facciamo un breve stacco musicale. Ecco, Carlo VIII di Francia aveva sposato proprio quell'Anna di Bretagna che da anni, diciamo, il duca, Luigi avrebbe voluto come sposa. Tra l'altro, una delle clausole di matrimonio tra Carlo VIII di Francia e Anna di Bretagna stipulava che in caso di morte del re senza eredi, il ducato sarebbe rimasto ad Anna e quindi distaccato dalla Francia. E un'altra clausola obbligava Anna, se rimaneva vedova e senza figli, a risposarsi o col successore o col erede presuntivo del re di Francia. E Luigi XII aspirava a prendere la mano di Anna, vedova del suo cugino e predecessore, anche per non perdere un feudo di tale importanza qual era la Bretagna. Ma come fare? Ecco, pensò subito, anzi era il pensiero che aveva già prima, di ottenere la dichiarazione di nullità del suo matrimonio. È fuor di dubbio che da parte del marito l'unione con Giovanna era nulla perché avvenuta in età troppo giovane e imposta con la violenza dal re Luigi XI. A questa ragione aggiungeva Luigi anche quella della inabilità fisica di Giovanna al concepimento. Il processo canonico fu seguito secondo le leggi canoniche del tempo. Quanto al difetto fisico di Giovanna ad avere figlie, che fu per lei di umiliazione pubblica unica, possiamo dire, Luigi giurò solennemente che, secondo natura, nel senso completo e assoluto della parola, Giovanna non era mai stata sua moglie. Comunque sia, a conclusione del processo, Alessandro VI sentenziò che il matrimonio di Luigi d'Orléans con Giovanna di Francia era nullo perché estorto, come diceva il testo latino, vi et metu. La natura sensibile di Giovanna sembrò avere per un istante il sopravvento quando gli fu data la notizia. Il pallore le si diffuse sul volto, le lacrime le affluirono agli occhi e coloro che gli portavano la notizia credettero che la poverina dovesse cadere in deliquio sotto la violenza del durissimo colpo. D'altra parte, non solo il fatto che lei aveva sempre giudicato Luigi come suo vero marito, ma anche non riusciva a concepire come, Luigi avesse potuto stare al suo fianco per così tanti anni, di fatto in peccato mortale, cioè credendola sua moglie, vivendo come se fosse sua moglie, sapendo che non era sua moglie. Cioè. Quindi aveva anche questo dolore lei nel cuore. Comunque Giovanna si rianimò. E quindi esclamò: Dio sia benedetto, lo so che gli permette questo avvenimento per distaccarmi maggiormente dal mondo e darmi il mezzo di servirlo meglio di quanto io abbia fatto finora. Luigi XII si affrettò a redigere una specie di proclama al suo popolo, notificando le conclusioni del tribunale, il quale aveva sentenziato appunto la nullità del suo matrimonio con Giovanna, e nel proclama il re annunciava già le sue prossime nozze con Anna di Bretagna. Felice di essersi liberato di Giovanna, provvide legalmente al suo benessere materiale, chiamandola cara cugina. Le concesse l'usufrutto vita natural durante del Ducato di Berry, la signoria di Châteauneuf sulla Loira e di Châtillon sull'Indre, nonché una pensione annua piuttosto cospicua, forse anche per ripagarla almeno esteriormente di tutta quella carità che gli aveva usato durante quegli anni. Giovanna si preparò con la sua solita abitudine di raccoglimento ad assumere il nuovo incarico che la provvidenza le affidava, quella di essere, se non regina, comunque la sovrana di un vasto territorio con l'incarico di provvedere al bene spirituale e materiale dei numerosi sudditi. I cronisti narrano che tutte le campane della chiesa della città annunciarono gioiosamente l'arrivo di Giovanna, che diventava ora la loro buona duchessa. Il popolo accorse compatto in abiti festivi, acclamando la nuova sovrana, la cui fama di bontà e di santità era ormai nota. Seguendo il suo istinto di saggezza, Giovanna pensò subito di circondarsi di persone capaci e onesti che l'aiutassero nell'amministrare il suo feudo. Col suo spirito metodico, con l'indirizzo quasi monastico che aveva preso sin dalla fanciullezza, regolò la corte di Bourges secondo i principi più genuini della morale e della vita cristiana. Con la sua fede viva, vedeva in tutte le creature dei fratelli, prendendosi a cuore la sorte di tutti. Con molta carità, con estrema benevolenza, con inusitata dolcezza, trattò sin dal primo giorno tutti i suoi dipendenti. Aveva stabilito l'orario dei servizi nel suo palazzo quasi come si fa in un istituto religioso, sapendo che l'ordine negli orari, nelle occupazioni, crea armonia, la quale concorda anche al bene spirituale delle anime, evitando l'ozio, lo spreco di tempo. Senza pedanterie, senza bigottismi, Giovanna trasformò la propria corte in un asilo di serenità e di virtù. Tolse dalla propria persona e dalla propria casa ogni parvenza di lusso e di sfarzo, avendo sempre davanti agli occhi il suo divino modello crocifisso, il quale, se fu re, lo fu di dolore. Sovrana, per volere di Dio, essa volle anche da quel posto eminente seguire la via dell'umiltà e del nascondimento, come si addice a chi vuol vivere la vera vita dello spirito. I suoi vestiti, l'andamento della casa, tutto prese l'aspetto più modesto possibile, in quanto a sé praticava la più austera virtù e le più aspre penitenze. I cronisti parlano dell'estrema frugalità che regnava nella sua mensa, alla quale apparivano talvolta unicamente legumi e malconditi, e se per caso venivano serviti cibi ricercati, lei ordinava che fossero distribuiti ai poveri. Ai soliti digiuni della Chiesa, stabiliti dalla Chiesa, Giovanna aveva aggiunto anche il digiuno di ogni mercoledì, venerdì e sabato. Si scoprì che portava notte e giorno un duro cilicio, una catena di ferro con degli aculei che le penetravano nelle carni. Si flagellava ogni notte fino al sangue, tanto che il suo confessore dovette energicamente rimproverarla, reprimendo uno zelo che riteneva indiscreto. Per rimanere in continuo contatto col suo sposo crocifisso, la duchessa si fece costruire in un angolo remoto del giardino che circondava il palazzo una specie di calvario, e in un altro angolo una piccola riproduzione del Santo Sepolcro, e le ore che consacrava all'aria aperta erano da lei passate in quei due angoli, coperti dal denso fogliame degli alberi, dove lontano da ogni sguardo sfogava la piena dei suoi affetti verso il suo appassionato Redentore. In città seppe reprimere ogni eccesso, sicura che tale era il suo dovere. Dapprima usò i mezzi soavi, la sua abituale carità, la sua suadente dolcezza, ma non mancò di ricorrere, quando ve ne fu bisogno, anche alla severità e ai castighi. Ordinò ai membri del consiglio municipale di prendere serie disposizioni contro i depravati, perché non diventassero lievito di perdizione per gli altri. Il suo zelo si applicò soprattutto alla conversione delle donne di malavita, che talvolta faceva venire alla sua presenza, cercando di persuaderle con tutta carità ad abbandonare la loro vita di peccato. E spesso quelle, commosse dalla sua bontà, le cadevano piangendo ai piedi, implorandone il perdono e promettendo di abbandonare la loro vita scandalosa. Il suo amore verso i poveri era ardentissimo, singolare. Con gli occhi della fede vedeva in essi la stessa persona del Salvatore, e sarebbe troppo lungo citare gli innumerevoli episodi che si riportano riguardanti la sua operosa carità in favore dei più bisognosi. Quando scoppiò la peste, non ebbe paura, il suo dovere di sovrana e di madre del popolo era di soccorrere tutti, di consolare tutti e di salvare tutti se possibile. E per questo non conobbe riposo, non mise limite a ogni provvida iniziativa, facendo adottare tutte le misure che in quei tempi si credevano utili per impedire il flagello del morbo, per curare gli appestati. Senza paura del contagio, lavava, curava, fasciava con le sue stesse mani le piaghe di povere donne, inginocchiandosi ai loro piedi. Aiutata dai suoi familiari, componeva anche degli unguenti destinati ai malati, e i testimoni dell'epoca raccontano che tali unguenti avevano una virtù prodigiosa, tanto che un certo Stefano Matteo, ex chirurgo di Luigi XI, chiese alla Santa Duchessa di continuare a comporre la stessa, a distribuire con le proprie mani questi miracolosi unguenti, giacché l'effetto era davvero portentoso e veniva attribuito dal popolo proprio alle virtù dell'amata sovrana. Quando cessò il terribile flagello, Giovanna non desistette dalle proprie abitudini di carità, continuò a curare i malati con le sue mani, specialmente quegli affetti da ulceri, non ripugnando a distendere gli unguenti da lei composti sulle piaghe purulenti e ripugnanti, e approfittava di quelle occasioni per istruire anche nella fede, nella religione, quanti soccorreva. Nel suo cuore però risuonavano sempre quelle parole udite nella fanciullezza: prima della tua morte tu fonderai una congregazione in onore della Vergine Maria. Pensava, ora che si trovava libera, di poter effettuare questo comando divino. Devotissima della Madonna, e in modo particolare del mistero ineffabile dell'Incarnazione, pensò di intitolare il nuovo ordine alla Santissima Annunziata. E così confida il suo progetto al suo confessore e direttore spirituale, il beato Gabriele dell'Ave Maria, francescano, il quale in un primo tempo non credette opportuno approvare il disegno della pissima duchessa, ma dopo un anno di serie riflessioni, venuto a conoscenza della visione che aveva avuto da piccola e che finora aveva tenuto celato, nascosto, si persuase che l'opera annunziata era voluta dal cielo, e perciò non solo diede la sua approvazione, ma si dichiarò pronto a dare il suo aiuto alla santa per quest'opera. Giovanna, col cuore inondato di Santa Letizia, disse: Padre mio, come io sarò la fondatrice di quest'ordine, voi dovete esserne il fondatore e il padre. Voglio che la nuova congregazione sia sempre governata da voi e dai vostri fratelli dell'ordine francescano. Furono così trovate, accolte le prime postulanti, 11 in tutto, e siccome Giovanna voleva sapessero salmodiare bene e seguire tutte le preci liturgiche, le fece istruire nella lingua latina. Raccolte in una piccola casa, poco lontana dal castello, la loro vita era tutta intrecciata di studio, preghiera, lavoro, mortificazione, silenzio. Ogni giorno la Santa Duchessa e il Beato Padre Gabriele Maria si recavano presso queste buone postulanti per aiutarle nella formazione spirituale e prepararle a diventare religiose. Un giorno Padre Gabriele Maria chiese alla Santa quale doveva essere lo spirito animatore della nascente famiglia e la Santa gli manifestò che la Madonna gli aveva rivelato di raccogliere in una regola tutto quello che avesse trovato scritto di lei nel Vangelo e che poi l'avesse fatta approvare dalla Santa Sede. Questa regola, le aveva soggiunto la Madonna, sarà per tutte le anime che si studieranno di praticarla il mezzo più sicuro per piacere al mio figlio e a me. Così su questa base il Beato Gabriele compilò la regola del nascente istituto. La regola comprende le 10 virtù principali che, desunte dai testi evangelici, Santa Giovanna riconosceva nella Madre di Dio, e cioè la sua purezza, la sua prudenza, la sua umiltà, la sua devozione, la sua obbedienza, la sua povertà, la sua pazienza, la sua carità, la sua compassione. Quindi, le suore dovevano imporre la loro vita nell'imitare queste virtù della Madonna. La Santa inviò la regola anche a San Francesco di Paola per un parere e anche egli riconobbe nella futura opera la mano di Dio. Scritta quindi la regola, bisognava farla approvare dalla Santa Sede. A questo incarico fu designato il reverendo padre Morin dallo stesso padre Gabriele Maria, non potendo recarsi lui personalmente a Roma. Questi, giunto a Roma, trovò i cardinali incaricati dal pontefice Alessandro VI contrari. Per di più, nel ritorno, padre Morin perse anche il manoscritto delle regole durante il viaggio. La Santa e il Beato Gabriele Maria non si perdettero d'animo. Se l'opera era voluta da Dio, doveva riuscire. Ecco, Dio avrebbe trovato la strada. Padre Gabriele Maria riscrisse quindi la regola e si recò questa volta personalmente a Roma dal pontefice per perorare l'approvazione, ma anche stavolta la risposta fu negativa. Ma Beato Gabriele, anche ricordandosi quanto il serafico padre San Francesco aveva dovuto penare per averne l'approvazione francescana, passò un'intera notte in preghiera, deciso di ritentare la domanda il giorno seguente. Ebbene, quella notte il cardinale Ferrerò, uno dei più ostili alla richiesta di approvazione, ebbe un sogno. Vide il martire San Lorenzo e il serafico padre San Francesco in atto di proteggere il padre Gabriele. E tanto bastò perché questi cambiasse parere, raccontò la visione del pontefice e la regola finalmente ebbe la desiderata approvazione. Il giorno 12 febbraio 1501 nasceva così ufficialmente l'ordine della Santissima Annunziata, o più specificamente delle 10 virtù e piaceri di Maria Santissima. Fatti prodigiosi confermarono quella solenne approvazione. Il beato Gabriele Maria nel viaggio di ritorno fra le Alpi precipitò in un burrone e rimase illeso come se lo scritto delle regole si fosse trasformato in un'invincibile armatura. Giunto a Berry trovò una delle prime postulanti in fin di vita. Santa Giovanna, che considerava la regola ormai provata come una vera e preziosa reliquia, la diede a baciare alla moribonda e questa immediatamente guarì. La Santa, non contenta di dare a Dio delle anime completamente consacrate a lui attraverso i voti religiosi, decise anche di creare una specie di terzo ordine per coloro che vivono nel mondo, chiamato l'Ordine della Pace. I cui ascritti si legavano a una minuscola regola mariana, anche questa compilata dal Beato Gabriele Maria, un regolamento di vita interiore essenzialmente adatto a irradiare la pace nelle famiglie, nella società. La nostra Santa, la cui vita si può definire un viaggio ininterrotto al Calvario, ora si sentiva felice. L'opera voluta da Dio era consolidata. E ogni giorno la santa si recava dal suo castello al convento per visitare, consolare, istruire le sue figlie spirituali, mentre il beato Gabriele Maria quotidianamente impartiva loro opportuni insegnamenti, permeando la vita della novella congregazione a quella della Madonna. E perché le sue figlie spirituali amassero veramente la croce, La pissima fondatrice cercava di ispirare loro lo spirito di San Francesco. Nell'amabile santo stigmatizzato, Giovanna vedeva e indicava alle sue figlie un modello di ardentissimo amore verso Dio, un fervido devoto dei dolori del Redentore, per amore del quale aveva disprezzato ogni umana consolazione, trovando ogni dolcezza nelle cose del cielo. Lo spirito francescano doveva essere, dopo lo spirito prettamente mariano, il movente del nuovo istituto. E perciò Giovanna volle che la sua congregazione rimanesse sempre affidata alla direzione dei figli di San Francesco. Il 20 ottobre 1502, giorno di sabato, ebbe luogo la regolare vestizione delle prime suore. Stoffa scura, scapolare rosso vivo, corda con 10 nodi a ricordo delle 10 virtù di Maria, mantello celeste. La domenica di Pentecoste del 1504, Giovanna emise nelle mani del beato Gabriele Maria la sua professione religiosa, obbligandosi ad osservare, per quanto le era permesso dalle gravi occupazioni di duchessa di Berry, la regola delle 10 virtù e i piaceri della Vergine Santissima. In forza di questa professione, Giovanna divenne vera religiosa, pur rimanendo sul trono ducale. E la sua vita, che fino a quel momento era stata un tessuto delle più eroiche virtù, da quel momento in poi sarà aurelata anche esteriormente da quello spirito religioso conventuale che è proprio delle anime che vivono tutte intente all'acquisto della perfezione religiosa. Non volendo rinunciare alla compagnia delle sue figlie spirituali, fece aprire una porta che dal palazzo ducale immetteva direttamente nel giardino del monastero, al quale accedeva senza uscire dalla clausura volontariamente impostasi. In osservanza al suo voto di povertà, la santa duchessa si spogliò di ogni oggetto prezioso, fece trasformare i suoi vestiti in tessuti d'oro in paramenti sacerdotali, regalandoli alla Chiesa. Da quel giorno la vita di Giovanna, che era già stata tanto modesta, acquistò un'austerità ancora maggiore. Intanto si avvicinava il tempo in cui Dio la chiamava da questo mondo al cielo. Le palpitazioni al cuore aumentarono con violenza inusitata, procurandole delle crisi dolorose, e durante una di queste crisi essa sentì lo Sposo Divino dirle le parole del Cantico dei Cantici: «Vieni, o mia sposa, scendi dall'altezza del Libano e sarai incoronata». Il 10 gennaio 1505 Giovanna dettò il suo testamento, che così comincia: «Do la mia anima a Dio ed eleggo la mia sepoltura nella chiesa della mia congregazione che ho fondato nella mia città di Bourges». Il 22 gennaio visitò per l'ultima volta le sue care figlie, diede loro gli ultimi ammaestramenti e, facendo ritorno al palazzo ducale, ordinò che si murasse la parte di comunicazione tra il palazzo e il monastero. Disse in tono preciso: «Non passerò più di qui». Ritornata al palazzo, fu sopraffatta dalla violenza del male e dovette mettersi a letto. 3 giorni dopo, mentre celebrava la messa, il padre Gabriele Maria ebbe la visione del padre Giovanni della Fontaine, defunto da anni, il quale gli annunciò che nel termine di 10 giorni la duchessa sarebbe passata dalla vita terrena a quella eterna. Sbigottito da questa visione, il beato Gabriele corse al convento, supplicando le religiose di offrire preghiere e penitenze per ottenere il prolungamento di una vita tanto preziosa per tutti. Ma entrato nella stanza della duchessa, si sentì dire da lei con dolce sorriso: «Finalmente, padre mio, me ne vado a vedere il mio signore e padrone. Fate fare agli altri più diligentemente il bene che non avete fatto fare a me», disse la santa al suo confessore, «giacché sono stata troppo negligente, me ne pento. Vi raccomando le mie figliole, devo andare a rendere conto dinanzi a Dio, ma spero che la Santissima Vergine sia in mio favore e Dio mi raccomando alla sua santa annunciazione». Sentendosi sul punto di staccarsi dal proprio corpo per unirsi a Dio, Giovanna volle rimanere sola, congedò quanti erano intorno al suo letto, compreso il padre Gabriele. Soltanto l'affezionata Maria Pot rimase vicino al capezzale, pronta a rendere gli estremi servigi. Giovanna le ordinò di spegnere tutte le luci. Si fece girare dalla parte del muro e le si fece chiudere le tendine che circondavano il letto. Voleva assolutamente concentrarsi nel pensiero del suo sposo che stava per giungere, per farsi trovare con la lampada ben accesa tra le mani. Nulla turbava il silenzio della camera in quel momento. Maria Pot se ne stava immobile, lo sguardo fisso sul letto di Giovanna, pronta a alzarsi al minimo cenno della principessa agonizzante. Ed ecco che all'improvviso Maria Pot scorge una grande luce che circonda tutto il letto, poi si concentra attorno al corpo della santa, quindi scende come gradatamente verso il cuore, sulla bocca di lei, per poi dissolversi. La donna, al colmo della sorpresa e dell'emozione, osserva le labbra della principessa. Sono scolorite. Si curva sul suo petto. Il cuore non batte più. Giovanna di Francia è ascesa al trono di Dio. Erano le 10 di sera del 4 febbraio 1505. Il lento rintocco delle campane diffuse mestamente la temuta notizia al popolo. Per 20 giorni la bara rimase alla venerazione del pubblico, che non si stancava di sfilare durante tutta la giornata per venerare i resti mortali dell'amata sovrana. Luigi XII, appresa la notizia, aveva ordinato di non risparmiare né oro né argento per dare onorevole sepoltura alla nobile principessa. Ordinò altresì che sopra l'abito religioso di cui Giovanna voleva fosse rivestita, fosse messo anche lo splendido mantello reale di velluto cremisi, ricamato con fiordalisi d'oro. I suoi funerali furono un vero trionfo. Luigi XII non aveva più messo piede a Bourges da quando aveva ripudiato la sua virtuosissima sposa, ma volle andare in incognito dopo il suo funerale, accompagnato da un piccolo seguito. Entrava verso sera, così, nella chiesa dell'Annunziata, col volto triste e il capo curvo. Si diresse verso la tomba appena chiusa, vi si inginocchiò davanti e vi rimase a lungo assorto in preghiera. Veniva a piangere sul freddo avello di colei che lo aveva amato con tutto l'ardore del suo giovane cuore, che lo aveva mille volte perdonato nei suoi giovanili errori, che aveva diviso con lui la prigione, che si era privata per lui dei suoi gioielli, che mai gli aveva mancato nella fede giuratagli e che sempre lo aveva assistito con le sue preghiere per il bene suo e del suo popolo. Luigi XII, sappiamo, divenne uno dei migliori monarchi che ebbe mai la Francia, si meritò l'ambito titolo conferitole poi dai suoi sudditi di padre della patria, e questo non può essere che merito delle preghiere di Giovanna. L'abbiamo detto mille volte, i santi si vendicano sempre col perdono, con la preghiera, e ottengono grazie anche per coloro che li hanno maltrattati e perseguitati. Bene, chiediamo a questa santa che è stata definita la Cenerentola regale, che è passata attraverso davvero il crogiolo dell'umiliazione, della purificazione più tremenda, più terribile, e le prove più dolorose, quelle interiori del cuore, il rifiuto, il rigetto, il disamore, ma che nello stesso tempo ha saputo amare con un amore grande tutti, senza remore, senza conservare nel cuore alcun rancore, tutta protesa verso la gloria di Dio, verso l'amore alla Madonna, a cui ha voluto dedicare un intero istituto, tutto consacrato a lei. Bene, chiediamo la grazia di poter anche noi portare le nostre piccole croci, le nostre piccole umiliazioni, che senz'altro non sono grandi come quelle che ha dovuto subire lei. Ecco, chiediamo la grazia però di portarle con gioia, senza conservare rancori, senza avere nel cuore alcunché verso i nostri fratelli, ma invece poter crescere anche noi nell'amore alla Madonna, nell'amore verso il Signore. Chiediamogli la grazia di poter imitare la Madonna nelle sue virtù e così poter anche noi giungere là dove ora lei si trova, nella gloria del cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Giovanna di Francia, prega per noi. Ci diamo appuntamento venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.